Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Ancora attacchi incrociati e minacce tra Israele e Iran. Per Tel Aviv il leader supremo di Teheran, Ali Khamenei, è un moderno Hitler e non può continuare a esistere. Negli Stati Uniti nel frattempo Donald Trump continua a ragionare sul possibile intervento armato contro l'Iran. Secondo la portavoce della Casa Bianca la scelta finale potrebbe arrivare nelle prossime due settimane. Parallelamente però sembrano continuare i contatti diplomatici tra le parti, con l'inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che avrebbe sentito direttamente il ministro degli esteri iraniano. Invocano il cessate il fuoco anche Russia e Cina. A Roma la procura continua a indagare sul caso Paragon. Tra i giornalisti spiati compare anche il fondatore di Dagospia, Roberto D'Agostino. A Palermo intanto il tribunale ha assolto l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il caso Open Arms risalente a luglio 2019. Secondo i magistrati infatti l'Italia non aveva alcun obbligo di offrire un porto sicuro alla nave umanitaria della ONG spagnola. Infine lo sport, con l'eliminazione a sorpresa di Yannick Sinner dall'ATP 500 di Halle in Germania. L'uscita costerà punti preziosi al numero uno al mondo che un anno fa aveva conquistato il torneo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 19 giugno 2025. In primo piano quello che accade in Medio Oriente. Oggi il governo israeliano è tornato a minacciare di uccidere la guida suprema iraniana, Ali Khamenei. È il moderno Hitler, non può continuare a esistere, ha dichiarato il ministro della difesa Katz, mentre Benjamin Netanyahu ha risposto a una domanda sul possibile assassinio di Khamenei dicendo «tutte le opzioni sono aperte». Il primo ministro israeliano ha commentato anche l'ipotesi che al suo esercito si affianchi quello statunitense nei bombardamenti contro l'Iran. La decisione spetta al presidente Trump, ma stanno già dando un grande contributo, ha detto riferendosi all'appoggio militare appunto americano nella difesa dai razzi sparati dal regime di Teheran. Netanyahu ha parlato visitando un ospedale che stamattina è stato colpito da un attacco iraniano che ha ferito decine di persone. Sentiamo su tutto questo Meron Rapoport, giornalista della testata online israelo-palestinese 972 Magazine.
Credo che l'attacco di questa mattina ha messo un po' il governo in difficoltà. Sembrava negli ultimi due giorni che l'Iran non è in grado di colpire in modo effettivo le città israeliane, invece le cose sembrano un po' diverse. E anche il fatto che Trump fino adesso non ha annunciato che va a colpire Iran mette un po' in difficoltà e credo che aumenta la questione qual è la via d'uscita di Israele. È chiaro che Israele ha avuto dei successi molto importanti in questi giorni, colpire tutta la leadership militare di Iran e avere questo controllo sopra Teheran e soprattutto ovest di Iran, che l'aviazione israeliana va e ritorna senza problemi, ma in questo momento dove Israele va è un po' meno chiaro.
Nel pomeriggio l'agenzia Reuters ha scritto che dall'inizio della guerra ci sono stati diversi contatti diretti tra l'inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il ministro degli esteri iraniano. Come si sta muovendo il regime di Teheran a livello di diplomazia internazionale? Lo abbiamo chiesto a Farian Sabai.
L'Iran non ha alleati disposti a scendere in campo, armi in pugno, a difenderne l'integrità territoriale, ma diversi paesi hanno comunque condannato l'attacco di Israele, tra questi la Cina e la Russia, e anche le sei monarchie sunnite del Golfo che temono un allargamento del conflitto, come pure la minaccia iraniana di chiudere lo stretto di Hormuz e quindi il transito delle petroliere da quel braccio di mare da cui ogni giorno passa il 30% del petrolio mondiale. Dalla città santa di Najaf, in Iraq, il grande Ayatollah al-Sistani, la massima autorità dello sciismo nel mondo, avverte che ci saranno conseguenze disastrose sulla regione se il leader supremo dell'Iran, Khamenei, venisse preso di mira. Al-Sistani invita la comunità internazionale a fare ogni sforzo per porre fine a questa guerra ingiusta e trovare una soluzione pacifica al nucleare iraniano. Intanto fonti europee confermano che domani i ministri degli esteri di Francia, Germania, Regno Unito e l'alto rappresentante dell'Unione Europea incontreranno a Ginevra la loro controparte iraniana. L'idea è tastare il polso, capire se ci sono gli estremi per un accordo sul nucleare. A Ginevra gli Stati Uniti non dovrebbero essere coinvolti, ma non è detta l'ultima parola. Mentre Trump decide il da farsi, Steve Bannon, il suo ex stratega, è entrato alla Casa Bianca. Bannon non fa più parte dell'amministrazione, ma è una delle voci contrarie nel movimento MAGA a un coinvolgimento americano nella guerra tra Iran e Israele. E alla Casa Bianca in questi minuti c'è anche Witkoff, l'inviato di Trump in Medio Oriente. In questo momento tutte le opzioni sono sul tavolo, anche un possibile coinvolgimento militare degli Stati Uniti a fianco di Israele contro l'Iran, possibilità che ha riacceso il dibattito sulla necessità di una autorizzazione del Congresso americano.
Nella serata italiana la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, ha affermato che Donald Trump deciderà sul possibile attacco contro l'Iran nelle prossime 2 settimane. Per il presidente americano la possibilità di negoziare con l'Iran è sostanziale, ha affermato Leavitt. Secondo Washington, inoltre, l'Iran sarebbe in grado di produrre una bomba nucleare in un paio di settimane. La portavoce, nel frattempo, del Ministero degli Esteri russo ha parlato del possibile intervento statunitense, appunto, nella guerra tra Israele e Iran. Vorremmo mettere in guardia Washington dall'intervento militare in questa situazione. Sarebbe un passo estremamente pericoloso con conseguenze negative davvero imprevedibili. Poco prima di lei, Putin e il presidente cinese Xi Jinping si erano sentiti al telefono e poi avevano chiesto insieme un cessate il fuoco. In Italia, intanto, il ministro degli Esteri ha fatto sapere che il 22 giugno dovrebbe arrivare nel nostro paese un volo riservato a persone che vogliono lasciare Israele e hanno la cittadinanza italiana. Ogni persona adulta dovrà pagare 500 euro. È un aiuto, non un'evacuazione, ha detto il ministro Tajani per spiegare il perché di questo costo. L'altro fronte è quello invece palestinese. I bombardamenti israeliani continuano anche su Gaza, dove dall'alba di oggi si registrano 84 morti, secondo fonti che arrivano dalla striscia. Di questi, quasi 60 sono rimasti vittime di raid aerei e di colpi di artiglieria nel nord dell'enclave palestinese, tra Gaza City e Jabalia. Sarebbero 22 i civili uccisi in un centro di distribuzione degli aiuti a Nuseirat. È l'ennesima strage che coinvolge palestinesi affamati in cerca di cibo per sé e per le proprie famiglie. In tutta l'enclave la crisi alimentare, lo diciamo da settimane, è sempre più grave, come ci racconta anche in questo caso Eleonora Colpo, infermiera di emergency che si trova a Khan Yunis.
Nonostante negli ultimi giorni sia calata l'attenzione su Gaza, la situazione qui resta drammatica e va peggiorando di giorno in giorno. Le persone hanno fame, faticano a trovare il cibo. Una nostra collega ci raccontava che ha trovato un sacco di farina da 20 kg in vendita a 2000 shekels, che sarebbero circa 500 euro. Vediamo che ci sono problemi legati all'approvvigionamento alimentare, perché quando facciamo lo screening per la malnutrizione ai bambini misuriamo loro la circonferenza del braccio con uno strumento che si chiama MUAC. E nell'ultimo periodo abbiamo notato che sono sempre di più i bambini che hanno un risultato giallo o rosso, cioè che sono più a rischio di malnutrizione acuta. E il problema aiuti non riguarda solo l'ingresso di alimenti, ma anche l'ingresso di materiale sanitario. E purtroppo fino ad ora non abbiamo visto arrivare nuovo materiale e stiamo andando avanti con le scorte che abbiamo, che però sono sempre più ridotte. Purtroppo bisognerebbe mantenere alta l'attenzione su questa situazione, anche se in questo momento è purtroppo passata in secondo piano.
Vediamo nel dettaglio anche il fronte ucraino. Mosca rivendica la presa di un altro insediamento nella regione di Donetsk e denuncia il lancio sul suo territorio di 80 di droni ucraini. Kiev, da parte sua, afferma di aver intercettato 90 ordigni russi su oltre 100 sparati dall'aviazione di Mosca. Oggi i due paesi hanno effettuato l'ultimo scambio di prigionieri previsto dagli accordi sottoscritti a Istanbul. Non ci sono date sul tavolo per nuovi incontri. Fonti vicine al presidente ucraino Zelensky affermano che negli ultimi attacchi aerei russi hanno chiuso qualsiasi finestra di trattativa. Dalla conferenza economica di San Pietroburgo, intanto, il ministro dell'economia russo ha dichiarato che la Federazione Russa è sull'orlo di una recessione. I numeri mostrano che l'economia si sta raffreddando, ha detto. Il ministro ha poi cercato di correggere il tiro dicendo che la recessione non è inevitabile. Veniamo adesso all'Italia e in particolare al caso Paragon. La Procura di Roma ha ordinato accertamenti sui telefoni di 7 persone coinvolte come parti lese nell'indagine sulla vicenda dello spionaggio ai danni di giornalisti e attivisti sul tema dell'immigrazione. Tra i nomi ci sono quelli che già si sapevano pubblicamente, dal direttore di fanpage cancellato all'armatore di Mediterranea Caccia, ma ce ne sono anche due nuovi. In particolare il fondatore di Dagospia, Roberto D'Agostino, è una giornalista e opinionista di estrema destra, originaria dell'Olanda. Nelle scorse settimane il governo Meloni ha ammesso la responsabilità dei servizi segreti italiani nella vicenda, ma solo per quanto riguarda gli attivisti, non per i giornalisti. Michele Migone.
C'è anche Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia, tra i giornalisti del caso Paragon. Lo si è scoperto grazie al lavoro della Procura di Roma, che ha aperto un'indagine. Il suo nome si aggiunge a quelli di Francesco Cancellato e di Ciro Pellegrino, entrambi di fanpage. Nella lista c'è anche la blogger olandese Eva Vladirlingerbroek, sposata con un italiano e molto vicina agli ambienti dei patrioti, il gruppo europeo di Salvini, Orban e Le Pen, e ha partecipato al recente incontro dell'estrema destra contro l'immigrazione a Gallarate. La novità che emerge dalla Procura di Roma conferma che sul caso Paragon deve essere fatta ancora chiarezza. Non l'ha fatta il governo, Palazzo Chigi ha sempre negato che siano stati servizi, ma non ha mai spiegato chi abbia spiato i giornalisti. Non l'ha fatto il Parlamento, il COPASIR ha votato alla unanimità una relazione pilatesca, relazione che adesso è praticamente carta straccia, visto le notizie che sono uscite. Noi spiati, l'Italia all'olio di ricino, ha commentato il sito Dagospia, un titolo che chiama in causa il regime fascista. La geografia dei cronisti spiati è singolare ma interessante da analizzare. La testata di Roberto D'Agostino è sempre molto informata sui retroscene del palazzo. Ha fatto spesso scoop, anche sulle vite private degli interessati, che hanno provocato imbarazzo tra i politici, senza risparmiare colpi al potente di turno, tra cui ovviamente anche la Presidente del Consiglio. Francesco Cancellato invece è il direttore della testata che, tra le tante inchieste, ha fatto anche quella sui giovani Fratelli d'Italia. Eva Vladirlingerbroek fa riferimento a un'area politica le cui mosse, per chi è interessato, sarebbe utile conoscere in anticipo. Il COPASIR ha fatto sapere che tornerà a esaminare il caso. Se non andrà a fondo, sarà quindi la magistratura a scoprire chi in Italia spia giornalisti con uno spyware che viene venduto solo ad agenzie governative.
Lo Stato italiano non aveva l'obbligo di fornire un porto sicuro alla nave umanitaria della ONG spagnola Open Arms. Sulla base di questo, il Tribunale di Palermo oggi ha assolto l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per quanto avvenuto nell'estate del 2019 al largo di Lampedusa. Nelle motivazioni della sentenza depositate oggi si spiega che era Madrid a dover assegnare il porto e dunque tutto quello che è avvenuto in seguito non è oggetto di giudizio. I PM, secondo cui il divieto di sbarco imposto da Salvini fu illegittimo, stanno valutando se fare appello. A Gianfranco Schiavone, avvocato dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, abbiamo chiesto una valutazione sulle motivazioni di questa sentenza.
Devo dire che è una sentenza che mette, diciamo, il dito sulla poca chiarezza, no? Per molti studiosi l'hanno fatto osservare delle disposizioni internazionali, soprattutto della Convenzione di Amburgo, sulla Convenzione SAR, sul coordinamento dei soccorsi in mare e sul fatto della responsabilità, della distribuzione di responsabilità fra lo Stato, che è, mi scusi il gioco di parole, responsabile del coordinamento dei soccorsi, e gli altri Stati che sono comunque invitati a cooperare, ma non si comprende appunto se fino a che punto assolutamente vincolati. Quindi il Tribunale, insomma, ha un'interpretazione molto restrittiva, diciamo, di questo obbligo di cooperazione, però mi sembra del tutto infondata, perché ciò porterebbe a un assurdo logico, cioè che c'è un dovere di cooperazione ma non c'è un dovere di portare a conclusione i soccorsi, quel che è evidente che non può essere. E soprattutto il Tribunale non tiene in nessuna considerazione un dato fondamentale, cioè la responsabilità italiana una volta che la nave aveva fatto comunque ingresso nelle acque territoriali. Quindi sembra veramente, a me sembra sostanzialmente abbastanza un pasticcio, devo dire la verità.
Tre dei 7 componenti della Commissione Consultiva per il Teatro del Ministero della Cultura, guidato da Giuli, hanno presentato le proprie dimissioni in polemica contro il declassamento della Fondazione Teatro Nazionale della Toscana, guidato da Stefano Massimi. Il servizio di Ira Rubini.
Talvolta declassare un'istituzione, dunque ridurre i fondi che lo Stato eroga per quell'ente, è il modo migliore per silenziarne la voce, sia dal punto di vista politico che artistico. Il dubbio che questo sia successo con la recente decisione del Ministero della Cultura, del Ministro Giuli in particolare, di declassare la Fondazione Teatro Nazionale di Toscana a Teatro della Città, e ricordiamo che la Fondazione riunisce tre diverse sale storiche di Firenze, ovvero il Teatro di Rifredi, il Teatro Era e il Teatro La Pergola, è un dubbio che è venuto un po' a tutti, e quindi chi ha protestato? Praticamente tutti coloro che sono stati coinvolti, a cominciare da tre dei componenti della commissione che assiste il Ministero della Cultura per quello che riguarda il teatro, che appunto si sono dimessi per protesta, la sindaca di Firenze che ha promesso di agire per le vie legali consentite se la decisione fosse confermata, giudicandola un grave danno alla città, le voci dei rappresentanti delle opposizioni che si ripromettono di mandare avanti interpellanze in Parlamento in merito, e la voce dell'AGIS molto preoccupata per la situazione. Dimenticavamo di dire che il direttore del Teatro Nazionale di Toscana è Stefano Massini, sì, proprio quello Stefano Massini che in televisione e in tante altre sedi critica da sempre e apertamente le destre. Drammaturgo di vaglia, pluripremiato, direttore artistico, insomma saggista, scrittore. Non è che è lui il motivo di questa decisione così repentina? Chissà.
E prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, partiamo dall'ATP 500 di Halle, il torneo che apre la stagione del tennis sull'erba. Jannik Sinner, detentore del titolo, esce a sorpresa contro il kazako Bublik, che si impone per 2-1 nel match degli ottavi di finale. Eliminato anche Lorenzo Sonego, va invece avanti Flavio Cobolli, che domani sfiderà Alexander Zverev nei quarti. Ottime notizie dagli europei di scherma in corso a Genova, dove la squadra maschile questa sera ha conquistato la medaglia d'oro contro la Francia. Per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.